un poco del vostro tempo assieme a noi. Allora, come sempre, saluto i nuovi amici e questa sera saluto Antonio, è vero, per primo, e do il benvenuto ripetendo quello che dico sempre, e cioè che tutti quelli che vengono qua, e non solo quelli che vengono qua, ma quelli che seguono l'insegnamento dei maestri, leggendo e consultando e ragionando con se stessi e con altri, sono da noi conosciuti perché il loro pensiero ci richiama, e quindi c'è una sorta di grande amicizia fra noi e loro, e vi assicuro che non sono pochi, è vero, Carlo? Allora, poi saluto gli altri amici, quelli che ormai sono un po' abitudinari, per loro fortuna, di queste comunicazioni. Li saluto egualmente con molto affetto e con grande stima. Cari, di che cosa vogliamo parlare questa sera?
François,
dimmi.
In una preghiera che viene letta alla messa dell'artista, dove di tanto in tanto mi chiamano a leggere, che io trovo fra l'altro piuttosto bella, dice a un certo momento, rivolto all'Altissimo, parla dell'ansia di bellezza che ci spinge verso di te. Quest'ansia di bellezza, che peso può avere nella vita di una persona e fino a che punto può essere un peso o può essere una cosa positiva?
Guarda, caro, io credo che questa ansia di bellezza, come il desiderio del bene, non solo proprio, è vero, certamente più ancora del bene degli altri, desiderio di ordine, di pulizia, di efficienza, è vero, sono aspirazioni meravigliose che vengono fuori da coloro i quali già sono orientati spiritualmente verso, e più decisamente verso, quella che sarà la meta di ogni uomo, perché chi invece non sente questo bisogno del bello e del buono al di fuori di sé e quindi poi anche dentro di sé, è una creatura che ancora non ha raggiunto una chiarezza di indirizzo e che ancora è nel pieno delle esperienze, ma senza una precisa direzione. Cercherò di spiegarmi meglio. Non a livello conscio, ovviamente, però a livello inconscio esiste da parte dell'essere, ad un certo momento, una chiara orientazione verso quelle esperienze che meglio possono condurlo direttamente verso la meta di ogni essere. Inizialmente non esiste questo orientamento, per cui l'essere è un po' come qualcuno che procede a tentoni ed allora fa delle esperienze sempre positive, è vero, i nostri maestri ci dicono che ogni tipo di esperienza è positivo, però fa delle esperienze che alla fine, quando si trae l'insegnamento, il succo, hanno il significato di far capire che quella esperienza non aveva alcuna utilità, è stato un giro vizioso. Naturalmente, ripeto, anche questo è importante ed è positivo, è vero, riuscire a capire che quella data cosa che si è sperimentata non era produttiva. È una conclusione positiva, però se andiamo a vedere nella economia di ogni essere, vediamo che questo è stato un giro vizioso, un allungare la strada. Ecco, inizialmente, all'inizio dell'evoluzione, ogni essere procede quasi per tentoni, cioè fa di queste esperienze che alla conclusione, come insegnamento, hanno quello di fargli capire che quella cosa che, a cui lui teneva tanto e che ha sperimentato con grande, magari, intensità, angoscia, dolore, via dicendo, non aveva un valore intrinseco. Poi invece, man mano che l'evoluzione procede, c'è proprio a livello inconscio una cernita, un cercare delle esperienze che più direttamente, come prima dicevo, portano alla meta di ogni essere nel cosmo. Allora, colui che anela alla bellezza, colui che anela al buono, all'efficienza, all'armonia, che ha questo, significa che ha già superato il periodo del procedere un po' a tentoni e che già è, dal suo stesso essere inconscio, indirizzato più direttamente verso la meta finale. Allora, il desiderare, ripeto, che tutto sia bello, armonioso, efficiente, che le cose funzionino, è un'aspirazione da seguire e perseguire con tutte le proprie forze. Certo che questo ha un peso nella propria esistenza, perché naturalmente nessuno che abbia queste aspirazioni si limita ad averle senza fare niente per tradurre in atto. Magari cercherà, non so se ha delle qualità artistiche, di realizzarle e quindi in qualche maniera rendere costruttivo, di costruire nel mondo qualcosa di bello, per cui lui abbia gli strumenti, è vero, qualcosa certamente farà, oppure cercherà di comunicare ad altri questo stimolo al bello, è vero, che non significa solo un gusto estetico, ma che proprio è un bisogno del suo essere di ricercare e di andare verso la perfezione.
Ho capito, grazie.
C'è da ringraziare. Sì, Carani.
Dunque, senti, Kempis più volte ha detto che non dobbiamo identificarci nella nostra storia, sia che se anche perdessimo la memoria, il sentirsi di essere rimane, no? E quindi tutto sommato questa memoria non ha una grande importanza, cioè siamo noi che annettiamo tanta importanza a tutta la nostra storia, io ho capito questo. Ora dico, se però ci dice anche che in ogni momento noi dobbiamo comprendere il perché del nostro comportamento, delle nostre reazioni, eccetera, come possiamo capirlo se non andiamo a rivedere anche indietro? Cioè, perché le nostre reazioni hanno, a mio avviso, per la maggior parte un fondamento nel nostro passato, nella nostra storia. Cioè, questa memoria conta, secondo me, ancora. E poi un'altra cosa, cioè, se una persona perde completamente la memoria, non credo che continui, per esempio, ad amare le stesse persone. Cioè, non riesco a capire, non so se mi spiego, cioè, anche l'amore stesso in fondo si fonda sulla memoria, per me è importante quella faccia, quella storia, le cose che ho vissuto, forse ho interpretato male io.
Ecco, direi, è vero, sì, bisogna un po' anche capire proprio l'essenza, andando oltre le parole, è vero. Certamente il maestro Kempis con molta saggezza ci fa soffermare sull'importanza del proprio vero essere e capire che questo che sopravvive, che va oltre il tempo e lo spazio, non è certo l'essere che ci sentiamo nel presente. Quello che veramente non viene mai meno, dice il maestro Kempis, è il sentirsi di esistere, che è la forma più semplice, più elementare del sentire. È vero che sentirsi di esistere, che ha ogni essere vivente, è vero, non solo l'uomo, ma proprio ogni manifestazione di un essere vitale comprende il sentirsi di esistere. Quindi è proprio il punto iniziale del sentire, è vero? E questo è quello che non viene mai meno, cioè neppure un istante un essere cessa di sentirsi di esistere. Può giocare il discorso della memoria di non ricordare il sentirsi di esistere che provava in precedenza, però seguendolo questo sentirsi di esistere c'è sempre, non viene mai meno, è vero? E non è legato questo sentirsi di esistere alla memoria, dice il maestro Kempis, ed è vero, perché una creatura che perdesse totalmente la memoria continuerebbe a sentirsi di esistere, così come le forme di vita elementari, per esempio le vegetali, è vero, non hanno memoria, eppure si sentono di esistere in continuazione. Ecco, questo è in parte il discorso del maestro Kempis. Ma questo non significa che la memoria non sia uno strumento per l'evoluzione, altrimenti l'uomo non l'avrebbe, è vero, chiaramente. Ed anche è vero che, come tutti gli strumenti, può essere usata bene o male, è vero, può essere usata male allorché può diventare un legame forzato al passato, è vero, non voler cambiare niente basandosi sulla memoria, in modo che l'uomo non cambierebbe mai e si raggiungerebbe una cristallizzazione. Questo è un esempio generale di come la memoria possa essere usata male, ma invece la memoria può essere usata benissimo e può servire, come dicevi tu, per analizzare i propri comportamenti, perché chiaramente se non ci fosse la memoria nel momento in cui si fa l'introspezione per raggiungere la conoscenza di se stessi, nessuno si ricorderebbe quello che ha fatto e quindi non potrebbe neppure fare l'introspezione, è vero che viene fatta a posteriori. Noi comprendiamo che la vostra vita di ogni giorno non vi consente, così come è strutturata, è vero, una introspezione al presente, man mano che voi state facendo qualcosa o pensando qualcosa, è molto difficile farla in quel momento, dovete farla a posteriori, quando la cosa l'avete già fatta o già pensata. E allora se non vi fosse la memoria non potreste fare questa introspezione. Quindi la memoria è uno strumento anche di evoluzione, è vero, e va bene usato come tutti gli strumenti che ha a disposizione l'individuo, l'essere. Però tu dicevi che se non ci fosse la memoria io forse non potrei neppure amare. Ecco, allora io vorrei distinguere questo discorso, perché per esempio vi sono delle creature che appena si vedono si amano, è vero, ci sono, non andiamo nella letteratura, è vero, di Appendice, dei famosi colpi di fulmine amorosi, no, però in effetti ci sono di questi casi in cui due creature, tre o quattro, si incontrano, è vero, e subito provano un reciproco affetto, un amore, e allora questo ci dice che già c'era un legame fra queste creature, che pur non essendo la memoria, non riuscendo ad arrivare all'origine di questo affetto, perché magari si sono conosciuti in precedenti incarnazioni, è vero, tuttavia il sentimento esce fuori, scappa fuori. Quindi anche il sentire amoroso, il sentire d'amore, non è certamente legato alla memoria. Io credo che, è vero, se tu, così per esempio, naturalmente, Serenella, non voglio allarmarti, ma se tu perdessi la memoria, sono sicuro che rivedendo Guia, pur non sapendo chi è, però proveresti ugualmente lo stesso amore che provi adesso, è vero, certamente. Quindi la memoria non condiziona l'amore vero fra due esseri, statene certi. È un legame che va oltre il corpo mentale, va ben oltre, quindi rimane nel cuore dell'essere, nella coscienza, e riaffiora tutte le volte che le creature si rincontrano.
Scusa,
dimmi, caro Antonio.
Ti vorrei ringraziare per questo incontro.
Oh, caro, ti è dovuto, non devi ringraziarmi.
Ti volevo domandare se è possibile conciliare l'insegnamento che viene dai maestri con lo yoga tantrico che tu conosci, penso.
Sì,
sì,
caro, sì. Guarda, innanzitutto per fare dire qualcosa in proposito, dobbiamo pensare che come la visione della sessualità, è vero, che danno i maestri, è una visione estremamente liberatoria. Pare veramente curioso, però c'è un po' in tutte le religioni, in tutte le discipline, una certa richiamo e incitamento alla castità, è vero, mentre i maestri hanno ben spiegato come deve essere vissuto il sesso, perché il sesso chiaramente è un elemento che nella vita di ogni essere ha una enorme, mette in gioco un'enorme forza, una forza grandissima, e quindi non può essere trascurato e non può essere vincolato, limitato, male indirizzato, perché può provocare dei forti squilibri. Ecco, ora questa forza, è vero, può essere diretta in varie maniere, però è certo che per farlo una creatura dovrebbe conoscere profondamente se stesso, non solo come conoscenza dei propri limiti, dei propri pensieri, dei propri desideri e via dicendo, ma proprio come possibilità di reazione a certi stimoli. Allora, il fare lo yoga tantrico, è vero, non i nostri maestri non incoraggiano nessuno a fare questo tipo di disciplina, perché in effetti possono raggiungersi degli effetti che possono turbare l'equilibrio. Allora, siccome non c'è nessuna necessità di scatenare nel proprio essere delle forze facendo delle leve psichiche, vero, servendosi di leve in maniera da diventare al centro di un turbinio di energie che poi magari non si sanno dirigere bene, non c'è nessuna necessità di fare questo, perché a che scopo, è vero? Allora è giusto non farlo. Ogni forma di disciplina può essere utile quando riesce a darvi un maggiore equilibrio, quando vi fa trovare armonia e serenità e vi fa raggiungere l'unione armoniosa dei vostri veicoli. Solo per questo, è vero, ma quando può provocare delle reazioni che possono turbare o farvi rappresentare una parte che è al di sopra delle vostre forze, che vi spinge ad avere un comportamento che non può essere lungamente tenuto, è una disciplina che non va seguita, perché può portare appunto in un secondo tempo, può portare degli squilibri e delle rotture. Ecco, questo posso dirti il punto di vista dei maestri circa particolarmente lo yoga tantrico, è vero questo. Poi, ripeto, vivere la propria vita sessuale è una questione che riguarda ciascuno di voi, è vero, più particolarmente nel dettaglio, ma che può essere trovata questo indirizzo particolare e personale rifacendosi alla visione generale che la concezione generale che di questo problema hanno dato i maestri. Non c'è da ringraziare.
François,
dimmi, Caroline.
Per quello che hai detto prima a Serenella, allora il sentire d'amore anche qui sulla terra non è legato all'io, alla personalità?
No.
Ecco.
No. Grazie. Quello vero, no, certamente.
Quello vero anche per noi, voglio dire.
Certamente, certamente.
E l'io e la personalità spesso possono quasi così offuscarlo in qualche modo.
Talvolta sì, talvolta possono anche
sì,
provocare dei problemi, dei traumi, delle angosce, è vero, quando tirano fuori delle reminiscenze che riguardano legami affettivi, affettuosi, amorosi di altre precedenti incarnazioni, è vero, e che non trovano nella presente incarnazione una situazione che non sia condannata, è vero, dalla società, quindi possono benissimo mettere in crisi colui che ritrova queste cose dentro di sé, quindi possono anche, come dici tu, addirittura creare delle complicazioni, è vero. Ma voi siete delle creature che hanno avuto la fortuna di sapere questi insegnamenti dei maestri e quindi possono meglio comprendere tutti questi moti dell'animo, è vero, cari?
François,
dimmi.
Piccola domandina.
Sì.
E proprio due giorni fa c'è stata un'operazione al cuore di un uomo con un trapianto di un organo, plastica, eccetera, così. Ecco, possibile, sarà possibile che l'uomo, dico più in qua, nel futuro, riesca a sostituire organi vitali più perfetti di quelli che l'uomo ha, insomma, a sua disposizione? A ricreare.
Ecco, allora diciamo, io penso che sia possibile creare degli organi artificiali che possono funzionare bene relativamente come funzionano quelli naturali, è vero, ma che quelli naturali sani, è vero, ma che non funzionino invece in modo migliore di quelli naturali sani. Perché la esatta meccanica di questi organi, meccanica degli organi naturali, sfugge. L'uomo ancora non conosce esattamente come funzionano gli organi del proprio corpo, del corpo umano, è vero. Lo stesso cuore, che potrebbe sembrare abbastanza conosciuto e svelato nella sua meccanica, reca invece ancora nascostamente dei meccanismi che non sono notati così esteriormente e che quindi, non essendo visti dall'uomo, non possono essere riprodotti su di una macchina, è vero, cioè su un cuore artificiale. Quindi il fatto di poter sostituire un organo artificiale ad uno naturale è sempre un fatto che va in qualche maniera a debilitare l'organismo nel suo complesso, perché l'organo artificiale non sarà mai, ripeto, mai conosciuto tanto profondamente, l'organo artificiale non potrà mai riprodurre tanto perfettamente l'organo naturale. Sfuggirà sempre qualche cosa. La meccanica del corpo umano è una cosa complessa, veramente una cosa meravigliosa, è vero, non solo anche del corpo umano, anche del corpo degli animali, degli stessi vegetali. Vi sono delle funzioni così sottili, così impercettibili a livello fisico, questo, che sfuggono all'occhio dell'indagine, vero, del ricercatore. Poi, se pensate che oltre a questo si aggiunge un qualcosa che riguarda veicoli più sottili, è vero, che sono naturalmente in comunicazione con quelli del corpo fisico e che comunicazione che non può essere riprodotta con organi artificiali, voi comprendete quanto è vero la sostituzione di organi artificiali con organi naturali sia complessa e difficile.
Ti ringrazio.
No,
e François, se così sta la cosa,
sì,
allora quella unità che presiede alla intelligenza di ogni nostra cellula, che noi possiamo vedere come un nostro doppio addirittura, ecco, riguardo al discorso che stavi facendo adesso, viene come ferita questa unità se da un corpo fisico viene tolta una parte malata e messa una parte artificiale, di materiale umano, plastica.
Non direi, capo. Ferita in che senso?
Mancante, cioè, di qualche cosa.
Beh, vedi, non direi proprio esattamente così, è vero, perché allora nel caso in cui venisse per esempio amputato un arto, è vero, viene meno la vita delle cellule che formano quell'arto, chiaramente, è vero. Però questo non comporta una particolare complicazione per quanto riguarda lo sviluppo della vita in genere, il piano di evoluzione della vita in genere, né più né meno quello fa parte di quel ciclo di nascite e di morti che rientra nel naturale movimento della vita.
Quali delle cellule?
Anche delle cellule, è vero, non solo delle cellule di qualunque tipo e di forme organizzate, di veicoli organizzati, rientra nello stesso piano di vita naturale. E quindi non il fatto di inserire in un organismo un organo artificiale non disturba, se questo organo funziona egregiamente, non disturba la vita di tutto l'organismo, come si è visto, è vero? E quindi non disturba la vita, quindi, delle singole cellule che compongono questo organismo.
Cioè, cellule artificiali e non naturali.
No, io parlo delle cellule, della parte del corpo che rimane intatta, è vero. Chiaramente se c'è un organo artificiale, questo organo non ha cellule, è vero. Se parliamo per esempio di un corpo, di un cuore meccanico, non ha cellule, è materia inerte, materia che vive di vita macrocosmica. Però sì, cari, ora scusatemi, buonasera cari amici, sì. Sì. Ecco, allora cari, ringrazio, sono io che ringrazio voi di avermi ricordato e che avete desiderato di ascoltarmi, quindi non sono io che devo essere ringraziato da voi, ma io che ringrazio voi, è vero. Allora, per questa domanda della guida spirituale, è una questione che è sempre stata sentita, direi, in tutti i tempi, perché anche prima che le comunicazioni medianiche confermassero l'esistenza della guida spirituale, ogni religione, si può dire, che in una forma o nell'altra insegnava all'uomo che ha qualcuno, è vero, un essere spirituale, un angelo, uno spirito eletto che lo segue, uno spirito amico che lo segue, è vero. E perché queste sono intuizioni di base che ogni uomo ha. In effetti ogni creatura ha una sua guida spirituale, la quale è, se si può parlare dell'insegnamento dei sentire dei maestri, quel centro di coscienza che poi riassume tutte queste creature che dovrebbero essere, che sono guidate. È vero, voi sapete che esiste la cosiddetta comunione dei santi, di tutti i sentire degli esseri, è vero, la comunione di tutti gli esseri verso la quale noi stiamo procedendo, e che per costituire un solo essere grande, immenso, spirituale, fino ad un solo essere cosmico, è vero. E quindi, scendendo nella gerarchia, troviamo a gruppi, in vertici, queste guide spirituali che sono appunto la fusione di tutti gli esseri sottostanti dal punto di vista del sentire. Quindi le guide spirituali vere e proprie sono guide che hanno lasciato chiaramente la ruota delle nascite e delle morti, il mondo della percezione. Sono esseri di altezza evolutiva che non si può certo descrivere, che si può solo immaginare. Allora voi chiedete quale sia la funzione di questi esseri se tutto è scritto. Indubbiamente è una funzione che si comprende meglio nella struttura che ora ho solamente accennato, ma è soprattutto un filo che collega la coscienza, cioè il sentire inferiore, con questo centro di coscienza superiore, e che quindi comunica tutte quelle slanci meravigliosi che ogni essere ha. Perché voi sapete, i nostri maestri ce l'hanno spiegato, che la coscienza non può mai essere errata, sarà insufficiente, è vero, ed allora quando un individuo ha una coscienza insufficiente è, diciamo, preda degli stimoli, degli impulsi che vengono dai suoi veicoli inferiori, e che taluno chiama stimoli, impulsi animali, è vero, ma quando la coscienza è costituita, formata, la coscienza individuale, allora egli resiste meglio agli impulsi che possono venire dai suoi veicoli e dello stesso ambiente, così che egli è più libero di colui che invece è trascinato da questi stimoli di impulsi. Allora, questo andare verso il bene, questo affermarsi della coscienza in senso positivo, è qualcosa che viene dagli strati più alti e più profondi del mondo del sentire, da questo centro di coscienza che è detto guida spirituale, e che nei momenti stessi in cui l'individuo è sottoposto alle cosiddette tentazioni, per usare una parola che forse fa anche sorridere, cercano di rappresentarli la realtà in maniera più retta, più esatta. È la cosiddetta voce della coscienza, secondo la descrizione di taluni. Ecco, la voce della coscienza è né più e né meno che questa comunicazione, questo canale che scende dalla propria guida spirituale nell'intimo degli esseri. Quindi la guida spirituale, da alcuna della vostra religione chiamata angelo custode, non deve tanto essere vista come un ente esterno, estraneo, che vi ripara dai colpi, che protegge nel senso tradizionale, è vero, ma qualcosa che dal proprio intimo affiora e che cerca di far sbocciare prima la nostra coscienza, di farla affermare nei confronti degli impulsi deteriori e animaleschi che vengono o dall'ambiente o dai veicoli inferiori. Non so se sono stato sufficientemente chiaro. Certo, guarda, caro. È una cosa importante, perché perché esiste nell'Apocalisse, è vero, una affermazione, precisamente questa, che dice: o tu fossi stato freddo o caldo, ma poiché sei stato tiepido, comincerò col vomitarti dalla mia bocca. Questo significa proprio, è diretto a coloro che rifiutano, è vero, che non vivono. Del resto la stessa parabola dei talenti, è vero, nascosti per paura di perderli, ci insegna questo, è vero, l'uomo deve vivere. Ora, tutte quelle che sono forme di evasione dalla realtà sono forme negative e deteriorie, come giustamente ben dici tu. Coloro che si drogano o con allucinogeni o con droghe di altro tipo, cioè che fuggono la realtà, evadono la realtà chiaramente, e quindi la loro esperienza è un tipo di esperienza che li condurrà a concludere che hanno perduto del tempo, hanno sciupato un'occasione. E adesso mi rivolgo agli amici che sono qua presenti. Come dicevo, è vero, prima, cari, in apertura di seduta, quel tipo di esperienze che conclude proprio nella maniera di capire che si è perduto del tempo, che sono in fondo sempre positive, perché niente è negativo, ma chiaramente arrivare a dire: questa esperienza mi ha condotto a capire che era inutile, insomma, è una consolazione ben magra. Quindi veramente noi abbiamo detto in altre occasioni che la droga è una forma di esperienza veramente terribile, perché poi dopo nel piano astrale, quando la creatura si renderà conto di avere rinunciato alla vita, di avere evaso la propria vita in realtà, è vero, certamente proverà un rimorso, un dispiacere, anche se c'è la consolazione, ripeto, che in fondo tutto è costruttivo, anche quello che può sembrare più negativo. Però nell'economia dell'essere, delle proprie esperienze, chiaramente quella è stata un'esperienza molto dispendiosa nei confronti del risultato e della comprensione che ha portato. Sì, caro. Certamente, tutti coloro che in qualche maniera cercano di non vivere intensamente, di evadere, di rimandare, di non partecipare, ecco, allora, e questo è importante, invece la vita, cari, va vissuta chiaramente. Ecco, è vero. Allora, anche prima, lo dicevo qua con gli amici, è vero, è una risposta che ho già dato anche a loro in precedenza. Quando c'è, che cosa significa riconoscersi? Riconoscersi così come conseguenza di un rapporto esteriore, superficiale. Allora hai ragione te. Tutto questo riconoscersi si basa unicamente sulla una forma, su dei caratteri somatici, è vero, e quindi non ha nessuna importanza il riconoscersi. In quel caso chiaramente non si riconosceranno. Due creature, è vero, che si sono incontrate, ma che non hanno tradotto dentro se stesse questa loro relazione in un affetto, in un'amicizia, in un legame, in qualcosa del genere, non si sono neppure conosciute, è come se non si fossero incontrate. E quando si incontreranno nuovamente in forma diversa, non si riconosceranno. Ma quando fra due o più creature c'è stata una relazione in qualche modo che ha suscitato, ammesso che siano la prima volta che si incontrano, è vero, un legame amoroso, un affetto, un'amicizia, allora questo loro legame non si basa sul conoscersi o riconoscere le forme, ma sul riconoscersi interiormente. E si hanno quei casi in cui, come prima dicevo qui ai nostri amici, è vero, le creature la prima volta che si vedono immediatamente sentono simpatia, sembra loro di essersi già conosciute o già incontrate, è vero, e sono chiaramente ritrovamenti di persone che si sono amate o incontrate, che hanno avuto una relazione in qualche modo in precedenti incarnazioni, che chiaramente non si riconoscono dal punto di vista fisico, sanno che in questa vita non si sono mai incontrate in precedenza, però si riconoscono dal punto di vista del sentire, è vero. Quindi il riconoscersi quando si è perduto il corpo fisico, il corpo astrale, il corpo mentale, è un riconoscersi che viene al livello di sentire e quindi di corpo della coscienza, di corpo akasico. Certo. Certo, cari, io comprendo questo vostro dolore, perché anch'io ho vissuto abbastanza recentemente e provai un grandissimo dolore, non di perdere figli nella mia ultima incarnazione, però in età abbastanza giovanile, circa 20 anni, mi vennero a mancare i genitori ai quali ero molto moltissimo affezionato, e si può dire che rimasi solo al mondo, è vero, e quindi provai un grandissimo dolore per la morte di questi genitori, fra l'altro anche trapassati in maniera violenta e crudele. Quindi io vi comprendo pienamente, cari, nel vostro dolore di non avere più vicino la persona che voi amate, è vero. Però avete ascoltato il messaggio del maestro Dali e io non posso che ripetere in maniera peggiore le sue parole così toccanti e profonde, soprattutto vere. Sentitevi vicini i vostri cari, perché lo sono. Cercate di sentirveli gioiosi, felici, perché sono gioiosi e felici. L'unica grande dispiacere che possono avere è quello di vedervi addolorati, è quello di vedervi tristi e straziati dalla loro dipartita. Siate certi che sono accanto a voi, siate certi che li rivedrete, li riabbraccerete e che loro in questo momento vi vedono meglio di quando avevano ancora il corpo fisico e sono vicino a voi, ve ne do testimonianza, vorrei poterli salutare tutti questi genitori da parte dei loro figli ad uno, ma sarebbe una cosa un po' difficile e complessa, però in generale vi dico, sono vicino a voi, vi seguono, vi vedono e soprattutto sono felici perché avete trovato la via della verità, perché la vostra vita è cambiata in conseguenza di questo dolore, è cambiata perché comprendete di più chi soffre, cambiata soprattutto perché vi siete indirizzati a quella verità che ogni uomo dovrà conoscere. Quindi siate sereni, siate felici di questa cosa, la separazione è solo vostra e momentanea, a breve durata, e poi vi riabbraccerete più felici e trionfanti di prima, e volgendovi indietro, come dice il maestro Dali, vi sembrerà che questa cosa non sia neppure esistita dalla felicità che proverete nell'essere nuovamente vicini ai vostri cari. Sì. Guarda, caro, e questi doni, è vero, hanno sempre un significato, è vero, hanno sempre questo significato, e chiaramente anche quello lo ha, è vero, la chiave, avete la chiave della comprensione, questo significa. Adesso vi è stata data, perché voi la possiate usare, la chiave della comprensione della verità. Il fatto di non farla toccare nessuno si riferisce a quegli apporti che sono dati personalmente, è vero, mentre codesto il maestro Michel l'ha dato generalmente per tutti, è vero, è per tutti coloro che appartengono al vostro gruppo di amici, e quindi la potete toccare tutti senza niente disturbare. Il fatto che gli apporti personali non debbano essere toccati da tutti trova spiegazione nella sintonizzazione dell'oggetto apportato con la persona che riceve l'apporto, che riceve il dono, è vero? Ed è una maniera di continuare ad essere in contatto con quelle energie che si sono sprigionate durante il fenomeno di apporto e che il maestro Michel ha messo in circolazione durante la produzione del fenomeno. Se qualcuno le tocca, chiaramente non succede niente di irreparabile, però è uno strumento così delicatissimo che in qualche modo quel collegamento con queste energie superiori viene meno. Ecco, la spiegazione è questa, non c'è niente di così misterioso e trascendentale. Ecco, guardate, cari, il processo d'evoluzione, è vero, fino a che l'uomo non ha lasciato la ruota delle nascite e delle morti, avviene esclusivamente nel piano fisico. Vi sono delle comunicazioni le quali affermano che vi sarebbero forme di evoluzione anche al di fuori del piano fisico, e questo non è esatto, perché anche quella cosiddetta evoluzione dopo il trapasso è semplicemente un trarre le somme, è un ricapitolare, è un'assimilazione delle esperienze che ciascuno ha avuto nella precedente incarnazione, assimilazione che è fatta nel momento in cui può mettere in relazione l'ultima vita vissuta con quelle precedenti che in qualche maniera ne sono implicate o che ne hanno dato origine all'ultima, è vero. Quindi è una assimilazione, ma non una evoluzione vera e propria. L'evoluzione vera e propria avviene nel piano fisico. Ad un certo punto però il piano fisico è lasciato, cioè l'essere non continua più ad incarnarsi, il suo sentire è abbastanza sviluppato, la sua coscienza abbastanza costituita, per cui l'essere continua la sua vita unicamente di sentire, di coscienza, nel piano acasico, e quindi allora avviene una sorta di evoluzione oltre il piano fisico, che è quella più grande, più sentita, che è quella più intensa, è vero, perché l'essere a quel punto è certamente un essere quasi completo, direi, è vero. Allora sì, ma prima, quando ancora l'essere è legato alla ruota delle nascite e delle morti, l'evoluzione avviene solo nel piano fisico, oltre nel piano astrale, nell'intervallo fra una vita e l'altra, ripeto, può esservi un'assimilazione, ma non una evoluzione vera e propria. Certo. Ecco, allora intanto dobbiamo dire che l'uomo attuale è vero e non è altro che l'uomo di allora è incarnato. È chiaro questo, è vero. E quindi non si può fare questo paragone nel senso che se non si tiene conto del fatto che l'uomo di 2000 anni fa è vero, fa parte della stessa individualità in evoluzione dell'uomo di oggi. E quindi, certo, allora era la vita più breve, ma c'è anche da dire che le esperienze, le sensazioni, diciamo, che venivano da quelle esperienze erano anche molto più forti. Di contro, l'individuo era anche molto meno sensibile dell'individuo di oggi, è vero? E tutto questo gioco di esperienze, di sensazioni forti e meno forti, di sensibilità maggiore di certi uomini rispetto ad oggi, è vero? E fa parte del gioco dell'evoluzione. Per meglio vedere questo gioco, però, bisogna pensare alla stessa individualità, è vero, la quale ha una incarnazione, per esempio, all'epoca del Cristo di 2000 anni fa, come tu dici, e via via tutte le varie incarnazioni fino ad avere una incarnazione oggi, è vero. Questo filo, come fosse un filo unico e come fosse delle una sola personalità in ordine cronologico, è vero. Allora vedremmo che la specie di esperienze che l'essere aveva 2000 anni fa erano esperienze totalmente diverse da quelle di oggi, però erano tanto utili quelle quanto quelle di oggi. Ciascuna incarnazione, per quanto possa essere breve, è vero, se vissuta intensamente, reca sempre evoluzione ed è sempre quello che ci vuole a quell'essere per la sua evoluzione. Guardate, cari, certamente una delle paure più antiche, è vero, e che sono rimaste più intatte, direi, dall'epoca dei primi uomini ad oggi. Chiaramente la paura della morte è una paura che si chiamava paura fatta per la conservazione della specie, è vero, perché la paura della morte ha come radice questo desiderio, prima ancora che vi sia l'autocoscienza, quello di far fuggire l'uomo o l'essere dai pericoli in maniera che possa quindi non morire per la conservazione della specie. Poi chiaramente man mano che l'essere diventa uomo, è vero, attraverso l'evoluzione, e che si sviluppa in lui, si afferma in lui l'egoismo, la paura della morte è una paura di morire, quindi di perdersi, una paura che è alimentata dal senso dell'io. Ora voi che siete nella fase in cui all'egoismo dovete sostituire l'altruismo, che dovete uccidere l'egoismo facendo risorgere l'altruismo, la paura della morte deve essere qualcosa che deve essere molto stemperato, perché voi comprendete che l'essere non muore mai, e se avete paura della morte è ancora un rimasuglio del vostro io che teme questa morte, perché veramente l'unico che muore, che non sopravvive, è l'io personale ed egoistico, è vero, mentre il sentirsi di esistere, la coscienza di essere, non muore mai, non viene mai meno, come prima dicevo agli amici qua presenti. Quindi siate certi che qualunque forma voi andiate a rivestire, cioè qualunque personalità, qualunque creatura voi domani andiate a animare, è vero, questo senso di esistere ci sarà sempre, perché la morte non esiste, veramente non esiste, se non come trasformazione, ma come trasformazione la morte è continua, perché continuamente l'essere si trasforma. Veramente, conoscendo gli insegnamenti dei maestri, è una domanda che viene fatta di farsi, è vero. Perché pregare? Ecco, innanzitutto il pregare deve intendersi mettersi in collegamento con il proprio sé superiore, è vero. Se volete anche con Dio, ma siccome Dio è alla radice di ogni essere, quindi con il proprio vero essere. A che scopo? Allo scopo di raggiungere l'unione di tutti i propri veicoli, per esempio. Ma il valore della preghiera deve essere un valore che esula da una motivazione egoistica, deve essere un valore che si compie nel rivolgersi al Supremo per aiutare, perché gli altri siano aiutati. È vero, questa è la preghiera più bella, quella che non ha istanze egoistiche e personalistiche, ma che riguarda il benessere, il bene di altri. Certo, sapendo che esiste il karma, qualcuno può chiedersi che senso abbia pregare quando una determinata creatura ha un karma per cui deve necessariamente essere addolorata. Ecco, questa è una cosa che non deve importare a colui che prega. Egli deve avere la spinta altruistica di aiutare gli altri che ne hanno bisogno. Il fatto poi che gli altri ricevano o non ricevano questo suo aiuto non ha alcuna importanza, perché pensate, perfino gli antichi testi dell'India, come la Bhagavad Gita, dicono, insegnano che l'uomo deve agire per l'agire in sé, senza aspettarsi il frutto dell'azione, quindi deve pregare, perché deve avere il senso di aiutare gli altri, la spinta di fare loro del bene. Che poi questo bene arrivi o non arrivi non ha importanza per lui, lui deve avere questo senso. Quindi pregare per mettersi in contatto con il vero essere, con la vera natura di se stessi, al fine di raggiungere quella unione armoniosa che è nell'ordine naturale delle cose. Pregare per cercare di aiutare gli altri che ne hanno bisogno, indipendentemente dal fatto che questo aiuto giunga o non giunga, o che gli altri possano o non possano avere aiuto nell'esperienza che stanno vivendo. Questo è importante. Che cosa intendete se si possono scontare gli effetti del karma nella vita terrena? Certo che soprattutto il karma, non diciamo si sconta, diciamo si subisce nella vita terrena, certo, ma forse volete dire nella stessa vita? Forse volete dire, può darsi che qualcuno muova una causa e subitaneamente possa subire l'effetto? Certo, vi sono anche questi tipi di karma, è vero, sia dolorosi o gioiosi, è vero, di cause mosse a cui segue immediatamente un effetto, e questo avviene quando l'individuo è pronto per capire, l'effetto ricade quando l'individuo è pronto per capire. Cari, non vi preoccupate di questo e abbiate tutto il mio grande affetto e i saluti degli amici qua di Firenze, alcuni dei quali sono qui presenti. A presto, sentitemi sempre vicino a voi e più che altro sentite i maestri che vi seguono. Buonanotte, a presto. Scusate, cari, è vero, vi ho fatto un poco attento.
Niente.
Scusa, François,
sì.
Una cosa personale. Ho questo grosso problema del respiro e non so se la cura che sto facendo va bene. Tu provi qualcosa che fai.
Direi che una forma più che altro nervosa.
Ma cosa posso fare?
Guarda, l'amico Corrado, è vero, ti ha dato un qualcosa prima. Io ti consiglierei di, la cura che stai facendo ti fa bene, però di integrarla con quella lozione, è vero, con quella lozione, è vero, che potrà farti del bene.
Segue nel retro della cassetta.
Senti, François.
Sì.
Volevo farti una domanda. Ma il momento della morte è sempre prestabilito? Perché, o forse ho capito male quello che ha detto il maestro Tempis, che uno con la forza del pensiero può influenzare le azioni, la vita e anche la morte di un'altra persona. Cioè, se uno è tanto apprensivo, se uno ha sempre paura che succeda una cosa, questa finisce per accadere.
Ma non il momento della morte, caro, è sempre chiaramente prestabilito e fissato, non c'è dubbio, è vero, non c'è dubbio, tutto è ordine, quindi il fatto che una creatura possa morire in tempi diversi da quello che dovrebbe, scompiglierebbe tutto, è vero, chiaramente. Ma ti riferisci alla lezione del maestro Kempis sulla taumaturgia?
Sì.
Sì, appunto, lo dice ironicamente, è vero, sapendo, dice che il pensiero è una forza, non creda a colui che è beneficiario magari di un eventuale lascito testamentario di poter abbreviare la morte del suo testatore in maniera da ricevere prima l'eredità, lo dice in tono ironico, è vero?
Sì, però che uno quando ha tanta paura che succeda una cosa, che questo poi succede, finisce per accadere,
sì,
cioè che la può influenzare determinate cose con la forza del pensiero?
Ecco, guarda, il fatto di avere paura di una cosa che poi possa accadere è proprio una forma di preveggenza, è vero? Per esempio, non so, una madre che ha paura che la propria figlia muoia, è vero? È una forma di preveggenza. Se poi questa figlia trapassa, non è la madre che con la sua paura ha richiamato, è vero, la morte della figlia, ma era la madre con la sua sensibilità che sentiva che avrebbe dovuto vivere quella esperienza così traumatica. Ecco, si spiega in questa maniera, è vero.
Senti, allora il momento della morte non c'è niente da fare, quello prestabilito.
Non c'è niente da fare.
E allora cosa servono tutti questi trapianti, tutte queste nuove ricerche, tutte queste
guardate, care, sono tutte scene meravigliose che fanno parte dell'evoluzione dell'uomo, tutte queste commedie, è vero, alle quali l'uomo deve credere, si deve dedicare, guai se rimanesse tepido, lo dicevo prima, avete sentito gli amici di Torino, guai se rimanesse tepido, deve dedicarsi, deve vivere come veramente se potesse capovolgere il mondo, come se potesse fare chissà che cosa. Però tenete presente, voi che andate oltre il velo dell'apparenza, che tutto questo fa parte di un gioco meraviglioso che ha lo scopo di ridestare, far affiorare, far manifestare gradi maggiori, sempre maggiori di coscienza. Tutto questo ha questo fine.
Grazie.
C'è da ringraziare. Allora, cari amici.
Scusa, Paola, volevo consigliare se puoi darglielo per il suo equilibrio un po' squilibrato.
si dice non molto semplicemente, è vero, si dice non molto semplicemente. Che dire a questa creatura? Che dire? Veramente in questi casi, quando si vede che le parole rimangono parole, no? E non si sa che cosa rispondere. Si risponde dicendo cose vere, per esempio che lei mi pensi e io le sarò vicino. Che cercherò di tenere la calma, è vero, di darle quel pizzico di vernice, di smalto, che può mettere in moto un processo più di rasserenamento, è vero, questa cosa qui posso dirla, però non è molto, mi rendo conto di questo, non è molto. Comunque,
qualcosa, grazie.
Qualcosa le dirai.
Grazie.
Scusa, Franco, voglio domandarti se è possibile, c'è un metodo o una tecnica che permetta di dialogare con te interiormente.
Certo, cari. Il metodo è quello di concentrarsi e chiamarmi ed io faccio i miei sforzi per rispondervi, però nelle risposte bisogna essere così bravi da non essere lasciarvi influenzare da quelle che vorreste magari che fossero le risposte, è vero? Ma così io cercherò di fare del mio meglio, ma credo che il modo migliore di questo attualmente non vi sia, è vero? Può essere una risposta così generale, una risposta in un momento in cui veramente uno chiede qualcosa e non v'è questo sistema di risposta diretta, allora può darsi che si riesca a comunicare telepaticamente, ma la cosa più semplice e più sicura è questa attualmente. Dimmi, caro.
Prima si parlava di vita spirituale, no?
Sì.
Con questi amici al telefono. Sì. E come è venuto in mente la guida professionale? Cioè, questo fatto di queste guide professionali che aiutano, indirizzano, non lo so, danno un aiuto.
Sì, certo, caro.
Perché questo? Cioè, a me dà l'idea di qualcosa al di fuori, no?
Sì, sì, in questo caso,
ecco,
è vero.
Mentre
più
invece
al di
le conquiste praticamente uno dovrebbe crearsele via via,
ecco,
da
guarda,
solo con
guarda, cara, mentre prima dicevo, è vero, che la guida spirituale agisce dall'interno cercando di allargare i confini della coscienza, la guida spirituale è diversa. Perché per esempio, professionale scusa, è diversa, perché per esempio tu sei immersa in un tuo problema professionale, è vero Carmen, e allora la guida professionale cerca di suggerirti il modo di comportarti, dirai tu, perché chiaramente chi ha la guida professionale deve fare qualche cosa di particolare rispetto a chi invece non è in quella incarnazione sotto l'influenza della guida professionale. Deve fare qualcosa non eclatante, è vero, non necessariamente chi ha la guida professionale deve diventare una persona di primissimo piano nel suo campo, però deve fare qualcosa di nuovo rispetto agli altri, qualcosa che insegni qualcosa agli altri, è vero? Allora viene aiutato dalla guida professionale che gli suggerisce qualcosa, delle idee, gli suggerisce, poi deve essere lui che prende queste idee credendo che siano sue, e in questo non viene meno il suo merito, è vero? Non viene meno il suo merito, perché nel momento in cui fa sue queste idee sono sue. Mi segui, Giuliana?
Sì, ma è un forte aiuto.
È un forte aiuto e c'è proprio perché quella persona da sola non riuscirebbe a fare quella cosa che invece deve fare e che serve agli altri come esempio. È vero. Oppure che posso dirti, un pittore, è vero, a cui viene di fama, di grido, è vero, a cui è diventato di grido proprio grazie a quei suggerimenti che gli vengono telepaticamente indotti dalla sua guida professionale e che lui ha seguito credendo fossero propri. Il merito è suo perché lui li ha presi e li ha fatti propri, è vero, ma se non li avesse avuti, probabilmente suggeriti, probabilmente lui non li avrebbe avuti, e non avendoli avuti non avrebbe raggiunto quella fama e quella bravura, è vero, che gli ha dato la fama, e che quella fama e quella bravura che poi servono ad altri. Quindi è tutto un lavoro di grande unione fra le creature, più di quanto si possa immaginare. Ciascuno non vive mai solo per se stesso, dicono i maestri, anche quando è il più grande egoista di questo mondo. La sua vita serve sempre anche agli altri.
Senti, c'è sempre un legame precedente, senz'altro, tra queste guide professionali e la creatura in quel momento incarnata, o può essere che...
Si può esservi e può non esservi. Può esservi e può non esservi. Più facilmente c'è perché proprio è più facile che vi sia il legame telepatico fra creature che sono unite da un affetto.
Grazie.
Grazie a voi. Allora, cari, dimmi.
Io ho capito ora, credo, una cosa per la prima volta. Ma io non mi sembra di poter fare niente di...
Non importa che siano cose,
è vero. Importante, più che quello che ho sempre fatto, ecco.
Non è poco, cara, non è poco. E poi non è tutto ancora, è vero? È vero? Credi di avere già fatto tutto?
Forse no.
E poi non devo dire obiettivamente che non è poco.
Ma a me sembrava perché... Senti, ti posso chiedere, questa è una piccola curiosità, ma quel giorno che io dissi di sì a occuparmi di Cifrea, quel sì, l'ho detto io o l'hai detto tu?
No, sarà stato un caso, un caso.
Vabbè.
Allora, cari, con grande affetto vi saluto, è vero. A presto,
grazie,
a presto, cari, a presto. Uomini, figli, cari. Il mio saluto e la mia benedizione a voi, o figli. Voi siete testimoni di questi fenomeni e di queste comunicazioni. E certamente vi potete chiedere perché mai nella mia vita mi è capitato di trovarmi a contatto così facilmente con quanto invece per altri è stato oggetto di ricerca sofferta ed anche assai difficoltosa. Non deve tutto questo farvi pensare che in qualche modo voi siete dei privilegiati e che altri invece sono dei reietti, ma dovete più giustamente spiegarvi questo fatto ricordando che niente viene donato gratuitamente, niente a nessuno, figli, ma tutto quello che ogni creatura ha di doloroso o di gioioso se lo è provocato, se lo è conquistato o se lo è meritato o demeritato. È qualcosa che vi viene da un precedente vostro modo di comportarvi, che precedente modo di comportarvi che può darvi felicità o amarezza, a seconda che voi, per comprendere la vostra esperienza, abbiate bisogno dell'una o dell'altra. Allora, se siete qua, lo siete perché ciò vi era dovuto, ma al tempo stesso pensate a coloro che invece non possono esservi e che magari lo desiderano e non vi sono perché in un'altra occasione hanno perduto l'opportunità, hanno lasciato andare ciò che invece dovevano afferrare ed ora inutilmente cercano ciò che una volta hanno rifiutato. Questo non è una forma di crudeltà, è l'unico mezzo per far loro comprendere quanto sia importante il vero aspetto della vita rispetto alle cose che hanno solo un'apparenza. Ora che voi siete immersi in tutto questo, avete il dovere, dico il dovere, o figli, di essere più forti, di reagire meglio alle contrarietà, agli affanni, alle amarezze che la vita vi fa incontrare, di meglio vivere, di meglio camminare e di rivolgervi agli altri con più attenzione e con più comprensione. In voi c'è la possibilità di fare tutto questo. Vi siete guadagnati questo talento. Io vi auguro, figli, che sappiate spenderlo bene, in maniera che esso fruttifichi e che ci conduca nuovamente a ritrovarci nelle future esistenze. Che la pace sia con voi e con tutti gli uomini, figli cari.
Sono io che sono venuta a farvi un salutino e un addio a tutti e tutti, tanti baci a tutti. Sono la linea più. Dite a quel signore là, che quel signore là, ditemelo, spiegatemelo chi sono io. La moglie della salute. Se la Lilli sola non sarebbe nulla.
Sarebbe.
No, non sarebbe nulla. Mando tanti bacioni a Federica.
Grazie.
Tanti bacioni alla tua Paola.
Grazie.
Senti i bacioni.
Sento.
Sì, tanti bacioni. Poi tanti bacioni a tutti. A Guglia, a Andrea, Fabio, tutti.
Grazie.
Come mai siete così silenziosi?
Diceva così.
Sì.
Sì. Lilli.
Sì.
Allora, rimane nella mia lente.
cosa posso dire a Paola, qualche cosa che la tiro un po' su.
Sì, ci siamo, ci saluti dalla giunta. Poi, chi la verrà lei vicino a te, così gli darà un po' di pepe. Un po' di pepe. Ah, una volta c'era una bella abitudine in queste sedute, non sono più le stesse di prima.
Ah,
peccato, sono finite così male queste sedute. Perché prima, quando venivano le entità di riguardo, come sarei io, mi dicevano: Lilli, ti abbiamo portato un cioccolatino, ora invece mi tocca prendermeli i torroncini. Meno male c'è Ennio, ci ho pensato, meno male, sai cosa frutti che i cozzi non si toccano. Tutte queste sedute, vero baffo sbattato? Sono decadute perché non si danno più da sogni.
Ah, sono
decadute.
Sono
decadute.
Ciao,
buonasera. Come sempre vengo a salutarvi e chiudere questo incontro. Ringraziarvi della vostra collaborazione e della vostra attenzione. A presto ritrovarvi qua con noi.
Grazie.
Cari amici, buonasera. Io ho fatto una piccola promessa ultimamente, quando per la prima volta voglio così presentarmi a voi, e quindi in un'altra occasione spero che vi saranno delle domande. Ecco, questa sera, più che per rispondere alle domande, meglio va per complimentarmi con voi, perché questa è stata una di quelle riunioni che veramente è la cosante, diciamo, vero, ma che ha seguito più da vicino il cliché che è proprio alle cose del cerchio, cioè non una cattedra con delle persone esperte, dei vecchi che seguono rapporti da tanto tempo, è vero, che stanno delle risposte. Questo detto sempre mi riferimento ai capi amici che in altre occasioni si sono prestati a rispondere alle vostre domande, vero? Non così come faremo la può pensare, ma semplicemente come una conversazione fra voi che siete fatti lì e che avete in comune questo interesse per le cose che dicono i maestri. Si sapeva veramente, devo dire che la serata è stata proprio improntata questo giusto cliché, se di te i cliché si deve parlare e se il cliché deve essere. Allora, non per voi guardate che la prima domanda di questa sera è stata fatta da una nuova amica, una giovane nuova amica, vero, che in fondo è andata a trovare uno degli argomenti che sembrano più difficili. E a questa domanda un po' tutti avete partecipato, prestate la risposta. Devo dire anche in maniera veramente centrale. Quello che c'è da tenere presente nel concetto di Dio presentato dai maestri è il fatto che si discosta completamente da quanto invece è stato illustrato dalle religioni dell'Occidente e dell'Oriente, cioè che l'emanato dell'esistenza dell'uomo, il mondo, il potere, che voi volete, è un atto di creazione di Dio, vero? Perché in fondo, anche se guardiamo all'immaginazione, alla concezione più vicina alla realtà, che è quella orientale, vero, del panteismo orientale, c'è questo Dio che è tutto, che però ha l'emanazione di un riassorbimento, quindi è un tutto che ha, conserva ancora in sé un qualcosa che si tiene, vero, quindi non è molto esatto e non è molto aderente alla realtà. Altra differenza, per esempio, il Dio di padre della nostra religione, dell'Occidente, cioè il Dio teismo, il Dio che crea e fare dal nulla tutte le cose, anche questo non corrisponde alla realtà, alla verità. Mentre il concetto di Dio dei maestri è ben diverso, perché per comprenderlo bisogna prescindere da questo fatto di creazione o di emanazione dentro di sé, stesso tutto quanto esiste, che ad un certo punto Dio c'è, che è assoluto, che bisogno ha di manifestare i corpi? Ecco, non è così, perché Dio contiene sempre, da sempre e per sempre tutto quanto esiste. Siamo solo noi esseri limitati che nella nostra realtà e soggettività percepiamo la realtà in divenire, come se ad un certo punto fosse nata e poi morte. È vero, perché così è il gioco della percezione. Gioco della percezione che ha una ben precisa ragione, che è quella di far affermare, sviluppare, manifestare gradi di femminile, stati di coscienza sempre più ampi. Ma è una nostra illusione quella di vedere qualcosa che nasce e poi va a morire. Certo, in questa illusione è legittimo quindi chiedersi che bisogno aveva Dio di far manifestare, far nascere tutto questo. Se ne poteva rimanere nella sua assolutezza, e in fondo, diciamocelo chiaramente, è vero in termini un po' duri, e non venire a farci soffrire e a crearci dei problemi. Allora invece, miei cari amici, il concetto è fatto è questo: tutto quanto esiste fa parte di Dio, da sempre e per sempre. Immaginate come un immenso organismo, lo dice anche il maestro orientale nell'ultimo messaggio, di cui ciascun essere è una cellula e c'è sempre, da sempre e per sempre, quindi non ne esce né ritorna mai, è sempre, e il fatto che noi siamo sempre è perché contribuiamo alla assolutezza di Dio, siamo parte integrante della coscienza assoluta. Certo, voi direte, talvolta, la Gittau amico avevo fatto la domanda sul dolore, talvolta questo esistere è doloroso, è vero, è vero. Lo stesso nascere, vivere, costa fatica, talvolta è veramente straziante. Che bisogno c'era del dolore in Dio? Ecco, c'è questo, caro, che il dolore è sempre l'ultima alternativa alla comprensione. Prima di giungere al dolore si può comprendere attraverso la mente ed attraverso la fede. Quando per cattiva volontà, ma veramente più che altro per cattiva volontà, non si riesce a superare qualcosa o a trattenersi dal fare qualcosa che reca danno ad altri, allora si crea una esperienza cosiddetta diretta, la quale conduce la creatura che non ha compreso ad avere un effetto doloroso. Quindi il dolore è l'ultimo rimedio. Ciò non toglie, si dice l'amico, è vero, che non toglie niente, il dolore è sempre dolore. Ecco, purtroppo è l'ultimo rimedio e quindi da un punto di vista è la unica medicina che conduce a comprendere chi prima non è riuscito, non ha voluto, più preciso, comprendere attraverso ad altre vite. L'ultimo rimedio, sì, la vita può essere appartita, grave dolore, tutto quello che voi volete, voi che ne siete immersi, lo sapete presentemente meglio di me, però state certi, che quello che si paga in confronto a quello che si riceve è una minima parte. In fondo, questo che sembra così immenso, così grande da superare o da sopportare, quando è trascorso veramente sembra niente, sembra qualcosa che è impossibile che possa averci travolto e distrutto. Sembra incredibile che noi possiamo essere stati soggiogati da questo dolore e che no, nel momento in cui lo vivevamo non vedessimo via l'uscita. Ecco, cari, io non ho altro mezzo di convincervi che questo modo di parlare, di avvicinarmi a voi, però pensate, ognuno di noi, ogni essere, non finisce neppure il suo sentire. Il suo sentire è continuo, è un sentire continuamente cangiante, di momento in momento. E questo scorrere da un sentire all'altro, che è illusorio, conduce alla costituzione consapevole di essere, di ciascun essere, e questo scivolare su un sentire all'altro conduce ogni essere a riconoscersi nella soltezza di Dio. Pensate alla mia nella soltezza di Dio, dove c'è coscienza assoluta, dove tutto è sentito particolarmente, globalmente, ma non nel singolo particolare, dove tutto è presente in maniera impeditiva. Quindi, comprendo che nello stato di meditazione come noi siamo, cari amici, può benissimo succedere che votiamo, protestiamo, ma non comprendiamo. Però, se le cose difficili, che ci sembrano difficili e tremende, sono affrontate con semplicità, cominciando da poco e da vicino, come dicono i nostri maestri, sono affrontate con semplicità, state certi che poco a poco la risposta giunge. Ed è una risposta che solo la comprensione, una risposta che è la radice e che veramente fa parte un sospiro di sollievo e di felicità. Io spero ancora di tornare tra voi per così conversare, per rispondere alle vostre domande, ma soprattutto spero che voi possiate trovare da queste riunioni quella amicizia, quella comprensione, quel conforto, quella compagnia che manca, che manca a tutti, anche a coloro che hanno famiglia, che hanno figli, che hanno genitori, mancano tutti, amici, io vi vedo, lo so, mancano tutti, non solo a quelli che sono soli. E quindi spero che voi riusciate a trovarlo qui, con noi. E io spero di essere un portavoce abbastanza stabile tra voi e il maestro. Spero di esserlo, perché è la cosa che più desidero. E allora, con un veramente sentito affetto, vi abbraccio tutti e vi stringo.